Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Per parte mia, non posso convincermi che il tetto della stazione di Bleachley sia più reale delle nuvole, e in quanto manufatto lo trovo meno ispiratore della leggendaria volta del cielo. La passerella che porta al binario 4 è per me meno interessante del ponte di Bifrost, protetto da Heimdall col Gjallarhorn. Dalla barbarie del mio cuore non posso escludere la domanda se mai gli ingegneri ferroviari, con tutti i loro abbondanti mezzi, non avrebbero potuto far qualcosa di meglio di quanto comunemente non facciano qualora fossero stati tirati su con più fantasia. Con questa, diciamo, citazione dal saggio sulle fiabe di Tolkien, apriamo questa rubrica sull'architettura nel suo mondo, mostrando come anche lui, diciamo, pur non essendo del campo, avesse opinioni anche parecchio forti dichiarate sulla questione. Quindi diamo il benvenuto a tutti in questa prima puntata e con me anche, diciamo, i nostri compagni di viaggio.
Ci qua ben ritrovati dopo la puntata zero che abbiamo fatto prima dell'estate per annunciarvi un po' il tema. Oggi entriamo proprio un po' più nel vivo. Avete sentito Yuri, ora vedete me che sono Benedetta. Poi oggi conoscete anche Maria Assunta. Qua.
Che non c'era l'altra volta.
Esatto, quindi oggi siamo al completo, diciamo, dei tre responsabili del gruppo architettura. Dovremmo trovarci un nome che sia un po' più di gruppo architettura, una roba tipo il super studio o robe del genere.
Ardastar.
Esatto, ci piace. Ardastar mi piace molto. E salutiamo anche i nostri ascoltatori, i nostri spettatori. Abbiamo già visto Dama Arwen, Freya, buonasera a voi, bentrovati. E dunque, oggi di cosa vi parleremo? Abbiamo deciso di cominciare un po' dalla gente della Terra di Mezzo, che in fondo ci assomiglia di più, o a cui noi assomigliamo di più, mettiamola così. E non sono gli uomini, nonostante la cosa potesse sembrare, no. Oggi cominciamo a parlare di architettura Hobbit. Architettura Hobbit. E scopriremo che in realtà ci sono molte cose estremamente radicate nella nostra realtà. Ancor più, forse, che nelle architetture che potremmo vedere a Gondor, o persino a Rohan. Ma qual è il punto da cui partire fondamentalmente? Ora io vi farò questa introduzione, spero non troppo noiosa, diciamo che il cavallo di battaglia oggi ce l'hanno Yuri e Maria Assunta. Io vi illustrerò un po' il passaggio, potremmo dire, dal mondo primario al mondo secondario, non solo per quel che riguarda i paesaggi o comunque il settings, mettiamolo così, ma proprio anche a livello di, potremmo dire anche un po' di urbanistica. Noi sappiamo che Tolkien basa molto della contea nelle Midlands. Perché nelle Midlands? Perché paesaggio a lui più familiare, di cui si innamora già in giovane età, dopo che si è ritrasferito dal Sudafrica in Inghilterra con la madre e il fratello, è appunto la campagna delle Midlands, la campagna inglese, come possiamo vedere anche nelle immagini qua, che è caratterizzata fin dal tardo Settecento dagli Enclosure Acts, ossia da questi editti reali che prevedevano la parcellizzazione del territorio in ampi spazi di terreno, come potete vedere nella prima immagine in alto, ed è fondamentalmente una delle forme più caratteristiche della presenza antropizzante nella campagna inglese, soprattutto appunto nell'area delle Midlands, ancora prima che diventassero un'area a vocazione industriale. Non scordatevelo, perché questa parte sull'industria tornerà in una puntata futura. E rimane appunto classico nella vocazione prettamente agricola, potremmo dire, su cui si era fondata tutta la storia dell'area, e anche in un certo senso nella storia architettonica. Dove Tolkien trova le prime basi per un'architettura della contea? Come possiamo leggere anche nel libro di Garth, I mondi di Tolkien, uscito l'anno scorso, mi pare, se non sbaglio, in italiano, il villaggio che più ha dato forma a Hobbiville, o Hobbiton, insomma, secondo la traduzione in cui lo conoscete, è il villaggio di Serhol, che è un paesino oggettivamente veramente piccolo, ed è il luogo in cui Tolkien si trova ad abitare con sua madre e suo fratello, anzi abbiamo anche l'indirizzo preciso, dall'estate del 1896. Mabel Tolkien prese in affitto la casa al numero 5 di Greyswell Road a Serhol, una villetta bifamiliare che si affacciava sul piccolo fiume Col e su un mulino con un alto comignolo e una ruota idraulica funzionante. Nonostante fosse a soli 8 km dal centro industriale di Birmingham in pieno sviluppo, Serhol era ancora poco cambiata dall'era moderna. Nelle strade non si vedevano altro che cavalli. Nelle notti serene le stelle punteggiavano al cielo. Era un angolo di mondo che aveva di più in comune con terre e colline delle storie più antiche e selvagge, ricordò Tolkien. L'ho amata con un trasporto tale da provare una sorta di nostalgia a rovescio, un amore struggente nei confronti di una patria ritrovata. Questo ci dà già un'idea di quello che Tolkien ha cercato di riproporre in un certo senso nella fondazione architettonico-letteraria della contea. Si osserva, lo rivediamo anche, se ci pensiamo, quando Bilbo torna a casa nello Hobbit, quando torna dall'avventura, lui osserva che la forma della terra e degli alberi gli era nota quanto quella delle sue mani e dei suoi piedi. Ed è la stessa cosa che Tolkien dirà parlando di Serhol, quando, più di 60 anni più tardi dal suo trasferimento lì, dichiarò potrei disegnare una mappa precisa al centimetro. Cosa ritroviamo di Serhol, delle Midlands, nella contea? Questa dimensione, sicuramente bucolica, sicuramente che ha un primo impatto di architettonico a poco, perché forse non siamo abituati a considerare l'architettura più vernacolare come una grande architettura. Invece, come vediamo qui, c'è il cortile di Serhol Mill, che è l'immagine singola, mettiamolo, invece dall'altra parte troviamo dei cottage in stile Tudor, che devono essere stati quelli che Tolkien ha visto nei suoi primi anni, appunto lì. Cosa ritroviamo di questo nella contea? Ritroviamo la locanda al Drago Verde, ad esempio, che è tanto ispirata al mulino di Serhol stessa. Ritroviamo, in un certo senso, se pensate anche all'immagine che ne abbiamo nei film, i recinti, le case singole, i piccoli cottage. C'è una ricostruzione e una nuova costruzione. Nel senso, non possiamo ovviamente ritrovare in toto la contea nelle Midlands, però non possiamo fare a meno di notare quanto del panorama della vita di Tolkien, della vita nel mondo primario, nella vita reale, se la vogliamo chiamare così, ritroviamo nell'immagine del mondo secondario. Quanto della realtà fissa della nostra esistenza, potremmo dire, ritroviamo nell'esistenza della contea. In tutto questo, noi possiamo anche rifarci a Serhol come una sorta di luogo mitico, non tanto perché mitizzato, ma perché è portatore di un genius loci, di uno spirito del luogo, che ritroviamo anche nella contea. Serhol per Tolkien sarà, nonostante tutto, una terra di beatitudine, sarà una terra dove è stato felice, sarà un luogo che l'ha visto felice. E Serhol, come tutto il Warwickshire o il Worcestershire, ma è quello che troviamo anche nella contea, il posto in cui Tolkien fa sempre tornare i suoi personaggi, e di cui personaggi come Sam, potremmo ricordare, o Frodo, non riescono a far a meno di pensare. Pensiamo anche solo a una frase che mi è sempre piaciuta molto nel film, quando Frodo dice: non mi ricordo il sapore delle fragole. Fragole sono tutto di più lontano dall'architettura, però corrispondono a un desiderio di rivedere un luogo, e non possiamo prescindere l'architettura dal luogo in cui si trova. Quindi in tutto questo ambiente, noi possiamo vedere la formazione di un mondo che passa anche attraverso la riproposizione di forme paesaggistiche e architettoniche. È ovvio che se pensiamo subito ai buchi Hobbit, non ci viene così immediato pensarli in un certo senso nella campagna inglese, questo no. Però da dove vengano questi buchi è un argomento controverso. Dell'architettura dei buchi, più nello specifico ci parlerà brevissimo Yuri. Però sono forme che Tolkien ritrova già nel Warwickshire, ad esempio, soprattutto nelle forge, le vecchie forge di Clavendon a forma di ferro di cavallo, sono stati presumibilmente una fonte per inventare un mondo che avesse dei legami con il mondo in cui si vive. Al di là di architetture ipogee molto più famose, però se dovessimo trovare degli esempi inglesi, per così dire, sicuramente le forge di Clavendon nell'immaginazione di Tolkien, nell'immaginario di Tolkien, hanno avuto una grande parte. Dove ritroviamo queste forme? Non solo nel mondo inglese che Tolkien ha esperito, ma anche in un mondo che a Tolkien rimane molto caro. Le case, le casupole, senza un intento ovviamente dispregiativo in questo casupole, ma riguardo proprio le dimensioni, nell'architettura rurale dell'estremo nord Europa, Orcadi, Islanda, Isole Faroe, se pensiamo anche solo alle capanne di legno coperte da un tetto erboso, no? Ad esempio, che è diventato un po' l'immagine anche promozionale, mi pare brutto, ma di fatto poi lo è, di quello che vediamo dell'Islanda sui dépliant turistici, no? C'è questo immaginario tolkieniano che si nutre di quello che sa a livello storico sulle forme architettoniche dei sassoni, degli anglosassoni, dei normanni, dei vichinghi. È tutto quello che Tolkien conosce di architettura, che ha visto, non necessariamente studiato, a livello di studio architettonico nello specifico, ma anche solo di amore per la storia, o di quello che ha sentito nelle leggende o nei poemi che ha letto e studiato. L'architettura filtra attraverso i suoi studi e viene assolutamente riproposta nella creazione della Terra di Mezzo e in particolare in questo caso nella creazione della Contea. Se noi vediamo, chiederei al nostro regista di scorrere le immagini, ecco, questa è un'immagine in realtà di To Visit Britain's Landmarks, per visitare i luoghi significativi della Bretagna, no? Questo è Brandon Hill, è un paese, insomma, rurale inglese, vicino a Evesham, e da questa visione di insieme, ad esempio, possiamo capire come Tolkien ricostruisce e costruisce l'immagine delle colline di Hobbiton. Infatti ora scorriamo. Ecco, se vedete nella prima immagine, quella verticale, c'è molto di simile. La ricostruzione di Hobbiton Across the Water, come anche Brandon Hill, sono molto simili e si rifanno a quanto di più, passatemi magari un po' la caduta nel prosaico, quanto di più inglese abbiamo anche noi nel nostro immaginario di non inglesi, di non britannici. C'è proprio un'aderenza nel riproporre forme conosciute che fa sì che il mondo che troviamo nella Terra di Mezzo ci sia estremamente familiare. Noi non lo percepiamo come, o meglio, non solo come un mondo fantastico, totalmente scollegato da qualcosa che conosciamo. È qualcosa di cui possiamo aver fatto esperienza, come ci dice Gino nei commenti. Mi ricorda anche l'entroterra sardo. Interessante questa, nel senso, io ammetto la mia grandissima ignoranza e non ho mai visitato la Sardegna, anche se è un posto sulla mia travel list. Però noi siamo portati a riconoscere in un mondo costruito come il mondo secondario di Tolkien, siamo portati a riconoscere qualcosa che conosciamo. Ci capita anche con altri romanzi fantasy, ad esempio. Ma, secondo me, tanto quanto in Tolkien, difficilmente si ritrova. Possiamo ritrovare delle forme anche nel mondo di Westeros, per citarne una, o anche nelle Cronache di Narnia. Ma le descrizioni che Tolkien dà degli edifici, delle case, dei paesaggi, delle città, sono qualcosa che, per così dire, ci mette a nostro agio. Ci mette a nostro agio perché la riconosciamo. E conoscere, come in realtà dice uno dei miei scrittori più cari, che dopo Tolkien, Claudio Magris, nell'Infinito Viaggiare, dice che conoscere molto spesso in realtà è riconoscere. E forse per questo che noi siamo così portati a sentire nostra la Terra di Mezzo e in particolare la Contea, perché la Contea è fatta di cose e case che in un certo senso possiamo toccare con mano. Ecco, se vedete nell'immagine a fianco le case dell'Islanda a cui facevo riferimento prima, quanto riprendono in un certo senso la ricostruzione dei buchi Hobbit, questo stare incassati sotto una collina, questo anche stilema della porta così evidente, no? C'è qualcosa che ci porta dentro, siamo invitati a entrare, e essendo così invitati, a questo punto io finisco la mia introduzione lasciandovi entrare nelle case Hobbit con Yuri.
Quindi proseguiamo da qui. Tra l'altro ho visto anche un sacco di altri collegamenti tra le immagini scelte da Benedetta e quelle che poi proporrò io. Mi è venuto in mente di far notare che effettivamente l'entroterra sardo, che anch'io non ho visitato nello specifico, ma si tratta comunque, forse anche qui può fare da filo conduttore, di una realtà insulare, per quanto di scala diversa, quindi magari anche quello ha portato a linee costruttive simili nel corso delle epoche. Quanto noi, diciamo, vedremo un po' dei bozzetti, specialmente all'opera di Alan Lee e di John Howe, che l'hanno lavorato alla trilogia del Signore degli Anelli, e su come Peter Jackson ha sfruttato il testo e le immagini di Tolkien per creare quello che vediamo, ovvero Hobbit v. Hobbiton. Questo in particolare è la locanda del Drago Verde. È interessante notare come il discorso di diciamo commistione con la terra, la creatura ipogea, quindi che va a insinuarsi sottoterra, è una cosa tipica delle abitazioni Hobbit. Qualsiasi luogo pubblico o edificio che abbia un ruolo comunitario è costruito molto più tradizionalmente, sia nella relazione di Jackson, sia anche proprio nei disegni di Tolkien. Nel dipinto di Hobbiton Across the Water si vedeva appunto il granaio e i magazzini, che erano costruzioni in mattoni classiche. Quindi proprio una cosa che gli Hobbit vedono come casa loro, lo stare all'interno, sottoterra, mentre la vita comunitaria è molto più simile alla vita degli umani. Vuoi che fosse per una concezione di cultura o per fattori pratici, ma questo è stato. Tra l'altro, il Drago Verde, scrive John Howe, è stato creato sulla falsariga dei pub inglesi, nonostante lui non ne avesse mai visto uno, perché in Svizzera è una cosa che loro, dice, non hanno assolutamente. È stato fatto un po' come l'immaginario di, si vede dato le numerosissime porte, finestre, anche grandi, come un agglomerato di abitazioni Hobbit, grande abbastanza da ospitare questi grandi incontri. Ed è stato aggiunto poi la piazza del mercato vicina. Qui c'è un po' di anche qui contrazione, perché stando a quanto dice Tolkien, il villaggio, parla di Hobbiton, era così piccolo che non aveva né locande né pub, e i suoi abitanti erano costretti a camminare per un miglio e più fino a Lungacque per andare all'Edera o al Drago Verde. Quindi qui abbiamo anche la concezione di quanto fosse a un certo punto separata e staccata la contea dal resto della terra di mezzo, un luogo così tranquillo e riparato che farsi un miglio, quindi un chilometro e mezzo a piedi dopo una serata di bevuta con gli amici per tornare a casa, era una cosa probabilmente tranquillissima. E quindi noi siamo anche abituati a vedere Hobbiton come la capitale della contea, però da quanto scrive Tolkien era in realtà poco più che un piccolo villaggio, anche se aveva, diciamo, le sue personalità distinte, come i Baggins di casa Baggins o tutta la via di Saccoforino, che aveva una posizione favorita. Da qui possiamo andare avanti con la presentazione. Ecco, qui vediamo i dettagli anche di una piccola stalla Hobbit, quindi in carrellata rapida. Abbiamo sempre il classico, la classica forma tondeggiante di porte e finestre. Non sono riuscito a trovare una fonte, diciamo, certa sul perché lui abbia deciso di dare questa forma. Probabilmente ho chiesto anche, diciamo, ad altri miei amici / colleghi tolkieniani, diciamo, quando descrive in un buco nella terra viveva un hobbit, buco è una parola che richiama fortemente la forma circolare, e quindi lì forse inconsciamente ha portato poi a questa caratteristica. Però diciamo, non ho avuto modo di trovare una fonte precisa, a quanto pare non gli è stato mai chiesto il riguardo. Da qui avanziamo. Ecco, qui vediamo appunto le classiche case Hobbit, c'è un fronte, quello che dà proprio la facciata, che è proprio ripresa, e poi diciamo, è tutto dato sul tondeggiante. Tra l'altro Alan Lee dice che questi schizzi che fecero furono fatti, ne fece 25 di abitazioni Hobbit, su luoghi precisi, quindi loro arrivano lì, identificarono nel luogo in Nuova Zelanda, che in cui hanno praticamente costruito da zero Hobbiton, beh, che ancora adesso è una, non so se sia un parco a tema proprio, ma è comunque ancora esistente e visitabile, così come credo anche Edoras, curata e diciamo costruita da zero a livello fisico. E comunque scelsero prima i posti in modo tale che le rappresentazioni fatte qui non erano solo bozzetti concettuali, ma veri e proprie indicazioni su come realizzare la struttura fisica vera e propria. In cui abbiamo sempre altri dettagli, varianti sul tema, quindi vediamo che comunque c'è comunque, non è semplicemente il fatto che fosse, non era un buco da goblin, ma una cosa confortevole, in quanto c'è proprio questo selciato, il pozzetto con l'acqua, era proprio un'abitazione della gentry o delle popolazioni contadine, ma comunque già ben agiate, traslata in questo contesto fantastico. E qui ancora avanziamo fino a vedere proprio la stella di Hobbiton, che è Casa Baggins. Qui nella prima rappresentazione, quella della Karen Wynne Fonstad, nel suo sempre utilissimo Atlante della Terra di Mezzo, con diciamo, notizie cartografiche, geologiche, di quanto più possibile. E vediamo che appunto c'è il portico a destra che dà nell'ingresso, conta maniacalmente i ganci per i cappotti dove Thorin e la compagnia dei nani appenderanno tutti i loro varissimi cappucci e mantelli, e poi anche lì diciamo, si sbizzarrisce, lascia il lato, diciamo, il giorno vicino alle finestre in modo che sia illuminato, quindi abbiamo lo studio e la sala da pranzo insieme al salottino collegati da questi camini che servono più di una stanza. E poi diciamo tutta diciamo, il lato giorno è a sud con l'esposizione, e la cucina, che è attaccata sempre qui tramite il camino alla sala da disegno, che quindi possiamo immaginarci lo studio dove vediamo Bilbo atto al ripercorrere nostalgico i suoi viaggi di gioventù e a compilare le cronache del Libro Rosso, le numerose camere da letto, in quanto diciamo una delle case più in voga di Hobbiville aveva comunque la possibilità di ospitare numerosi ospiti che non fossero Sackville Baggins, e vediamo addirittura delle dimensioni, possono essere solo quello, 1, 2, 3, 4, 5 tra cantine e dispense, quindi anche qui l'attenzione per il cibo e le scorte degli Hobbit viene sempre più messa in vista. Andando avanti abbiamo invece la versione di chi è stato dei due artisti che l'ha la versione di John Howe, che è quella fatta tecnicamente per il film. Non gli venne richiesta una piantina, ma lui, in preda a, diciamo, questo essere artistico, decise che voleva vedere una piantina della casa Hobbit, in parte perché secondo la sua stessa missione voleva sapere dove fosse il bagno, dato che è una cosa che non viene mai mostrata per ovvi motivi, che non ci sia un omicidio o altro nei vari film. Decise quindi di immaginarsi quale fosse la struttura di una casa Hobbit. Alla fine mise tutto tranne il bagno, e quindi anche qui lui diciamo, è un da considerarsi invertita rispetto a quella che abbiamo noi. Quindi l'entrata è da nord con questo grande giardino, ma anche qui bene o male la struttura è bene o male identica. Abbiamo tutta la zona giorno dall'alto, quindi la cucina, il salotto, lo studio e tutti gli altri vari salottini, mentre qui invece abbiamo una sola grandissima dispensa a sud. Viene anche messo tra l'altro una specie di cunicolo per un'uscita rapida secondaria a cui si può accedere dalle cantine. Quindi vediamo, non sappiamo se abbia consultato o se abbia avuto visione del materiale della Fonstad, ma il concetto rimane abbastanza identico. Quindi anche qui le opere di Tolkien sono talmente dettagliate, talmente ben descritte, che pur con diversi stili di disegno e diverse immaginazioni, si arriva a soluzioni molto simili. Quindi si viene proprio guidati quasi stanza per stanza dalla penna stessa dell'autore. Andando avanti per uno scenario più invece cittadino, qui abbiamo Hobbiton, sempre all'opera della Karen Wynne Fonstad, e mi è venuto in mente, giusto adesso vedendolo, si poteva mai fare un raffronto con il dipinto di Hobbiton by the Water, in quanto la curva della strada è presa chiaramente da quel dipinto, così come la posizione del mulino sul fiume e del granaio The Grange al centro del riquadro. Qui abbiamo tra l'altro anche il confronto: quella a sinistra è la Hobbiton classica che tutti abbiamo visto e amato nelle trasposizioni, quella a destra è quella che forse fortunatamente non abbiamo mai visto, è quella che viene riammodernata, termine che per Tolkien non è mai un qualcosa di positivo, all'arrivo di Saruman e nel suo breve e tirannico governo della contea. Quindi si può vedere chiaramente che qualsiasi cosa avesse a che fare con gli alberi è stato totalmente eliminato. Il mulino, da Mill a New Mill, passa a prendere l'intero alveo del fiume, e il granaio viene totalmente distrutto per farci delle casacce. Allo stesso modo, Casa Baggins vede via Saccoforino totalmente sventrata per creare una specie di cava, quella dove cacciarono il gaffiere fuori di casa, quello che vide Sam nello specchio. E vicino a Casa Baggins, di nuovo l'albero della festa, così come tutta la vegetazione, viene estirpata, e vengono anche lì messe delle baracche per quelli che erano i ruffiani di Sharky. Quindi si può vedere come Tolkien stesso ha, diciamo, depredato e razziato il suo stesso luogo di infanzia e di sicuro, per mostrare quanto dovunque potesse arrivare questa modernità maligna data dall'industrializzazione, perché quello che viene aggiunto, a parte case costruite in fretta, senza cura e con materiale da poco, tutto quello che è aggiunto è pietra, il carbone, fumo e lavoro probabilmente eccessivo, e non più al passo della natura come quello dei pacifici Hobbit. Quindi anche qui, questo poi probabilmente tornerà, faremo una visione più nel dettaglio quando parleremo appunto del concetto di modernità, industrializzazione e produzione seriale in Tolkien. Da qui il resto è, diciamo, una carrellata di dettagli, quindi anche qui variazioni su porte, finestre, ci sono poi varie crepe, la finestra, la vernice e l'intonaco sono a volte sbeccati, questo perché a loro detta stessa, di John Howe e di Alan Lee, venne richiesto di creare un qualcosa che potesse allo stesso tempo dare l'impressione di casa e di uno scenario vissuto da centinaia di anni. Quindi c'è il concetto che Hobbiville sia sempre stata così, appunto c'è sempre un Baggins a Casa Baggins, ma Casa Baggins è quella, non è mai stata modificata, ampliata, tutto è statico in un'epoca d'oro che permane finché non arrivano agenti esterni a influire. Anche qui più avanti dovrebbero esserci degli interni, anche qui di nuovo una casa Baggins con l'albero della festa sopra. E ecco qui forse c'era una prima concezione un pochino più ipogea vera e propria, quindi è molto più terra scavata, che poi andando più avanti si è venuta a arredare ancora, è stata ancora più lavorata. Quindi questa forse la creatura ipogea si vedrà anche nella parte di Maria Assunta, che ha visto un po' come l'architettura anche più moderna, quindi non solo le reminiscenze di Tolkien nella sua terra, ma come anche altri moderni, quindi da Tolkien che prende ispirazione dall'antico, e ora nel moderno altri che prendono ispirazione probabilmente Tolkien o comunque altre fonti. Più avanti, diciamo, c'è un po' di arredamento, vedete, nulla di estremamente fantasioso nella realizzazione, un po' sembra quasi di vedere una tavernetta di case dei nonni di campagna, che l'epoca per noi può essere quella, ma diciamo non c'è nulla che ci faccia vedere da solo questo che sia un mondo fantastico, ma dà comunque l'idea di sicurezza, di tranquillità, di focolare e anche con un certo senso di vicinanza, di familiarità. Abbiamo amplissime le cantine e dispense tutte a misura di Hobbit. Qui lo studio di Bilbo, e più avanti dovrebbe esserci il drago verde, quindi no, qui camera da letto, quindi vedete tutte queste volte a crociera, quindi comunque l'aspetto tondeggiante, sferico, si ripropone in ogni possibile salsa. E le ultime due immagini sono quelle del drago verde, questa forse che infatti non compare nel film, era una prima idea, e infatti questo tavolo ottagonale molto spigoloso, con tutto quello che abbiamo visto e che vedremo anche dopo, nell'ultima immagine cozza un po' abbastanza. Difatti tutte queste linee, forme geometriche, ottagonali o anche quadrate esagonali, sono state poi riutilizzate, si vedrà successivamente, per l'architettura e il decoro nanico, mentre si è scelto di togliere ogni elemento un pochino più articolato per gli Hobbit e lasciare solo, diciamo, quello che una architettura rurale e cultura contadina poteva fare, proprio per dare anche qui l'idea che qualsiasi cosa di più strano era maton, come dicevano gli Hobbit, era considerato strano, quindi messo in un museo, osservato, e qualsiasi cosa venisse fuori, qualsiasi Hobbit che desiderasse uscire dalla culla confortevole della contea era preso come un mezzo tocco, oppure anche a dire proprio un tuc. Chiudiamo, l'ultimo appunto è una visuale del drago verde, quindi proprio, a parte, diciamo, la spaziosità con le colonnine, è il classico pub della campagna inglese, quindi neanche di una città come poteva essere Londra, che magari è piena anche lì di pub storici, ma comunque qualcosa di più lontano possibile dalla cittadina anche di quell'epoca. Vedo il commento di Dama, ci sono arrivato molto in ritardo, Tara è un luogo vicino a Dublino, anche lì Dublino è una cosa che una terra che vorrei molto molto visitare, e che anche lì dalle immagini che si trovano online ricorda veramente veramente tanto una contea. Però diciamo che il pescaggio locale dell'immaginario comune è senz'altro quello. Da qui quindi nel vedere come è stato realizzato da altri che hanno preso dal mondo secondario direttamente la mano di Tolkien, passo la parola a Maria Assunta, che ci porterà nel...
Mi riporto di nuovo nella realtà. Allora, abbiamo iniziato con Benedetta, che ci ha fatto vedere come Tolkien ha preso ispirazione dalla realtà, e finiamo con come la realtà poi sia stata modellata in alcuni casi ad immagine di quello che poi ha fatto Tolkien. Ovviamente non parleremo di quelle dichiaratamente ispirate al mondo tolkieniano, ma di quelle inconsapevoli, diciamo così. Quindi quando parliamo di case Hobbit nel nostro mondo, parliamo di architettura organica e architettura ipogea. Che cos'è l'architettura organica? Mi ricollego a quello che diceva prima Benedetta. Gli Hobbit sono quelli che ci somigliano di più, ma sono anche quelli a cui aspiriamo come stile di vita. Quindi tutta la storia dell'umanità si riflette anche nell'architettura, è un continuo voler tornare ad un certo stile di vita. Quindi l'architettura organica che pone al centro il rapporto tra l'uomo e la sua abitazione con la natura che lo circonda e viceversa, quindi questo scambio tra questi tre elementi che devono essere in armonia tra di loro, e l'architettura ipogea, che è un'architettura sostanzialmente quasi totalmente interrata, in cui poi si scorge solo l'ingresso e le finestre, che sta tornando molto di moda di recente, soprattutto rapportata alla bioedilizia e alla sostenibilità, perché al contrario di quello che si può pensare, magari casa ipogea, buio, umidità e tutto il resto, in realtà dal punto di vista del comfort ambientale, anche della luminosità, della salubrità dell'aria e soprattutto del risparmio energetico, sono molto interessanti. Il primo esempio che vediamo, andiamo avanti, è Villa Vals di Searc in Svizzera, che è to praticamente totalmente incastrata nel pendio alpino. Si accede, più avanti ci dovrebbe essere proprio lo schemino, ecco, questa è, diciamo, proprio l'immagine della casa Hobbit trasposta in realtà. Si accede da un fienile, il fienile porta a questo sentiero tramite il quale si raggiunge questa casa incastrata nel pendio alpino, ed è l'unico modo per raggiungerla. Più avanti ci dovrebbe essere un'altra immagine, diciamo, anche degli interni. Ecco, c'è cioè proprio casa Hobbit che si apre sul paesaggio, anche l'ambiente circostante un po' ricorda i pendii della contea. Anche gli interni, in questo caso, infatti questa casa è stata soprannominata, l'ho messa per prima perché è stata soprannominata The Hall, quindi questa è una di quelle quasi dichiaratamente ispirate al mondo tolkieniano. Anche gli interni si ispirano molto alle case Hobbit, trave in legno, mura bianche, apertura verso il paesaggio, insomma. Tutta una serie di elementi che ci ricordano molto la casa Hobbit, però è una casa completamente moderna, anzi ultra contemporanea per certi aspetti, e soprattutto ad altissimo risparmio energetico, quasi il 100% del risparmio energetico. Se andando avanti, ecco, questo è quello che dicevo prima degli interni. Tra in legno, molto ispirati comunque anche come colori alle case Hobbit. Avanti. Questa era molto suggestiva. Ecco, arriviamo. Questo è un esempio che io ci sono molto rimasta. Questi sono dei prefabbricati. Sono dei prefabbricati, sono ecosfere. Sono prodotte dalla Biotech e chiunque ne può acquistare e costruire una. È un po' come la casa IKEA che si è portato qualche anno fa, che ognuno prendeva la sua casetta IKEA e la costruiva. Questa chiunque può costruirla, c'è il libretto di istruzioni, è fatta per essere coperta di terreno e vegetazione. È un guscio leggerissimo di materiale composito, ultra resistente ai terremoti, al fuoco, a qualsiasi cosa. E al 100% del risparmio energetico se costruito in determinate circostanze ambientali. Questo, il primo che c'è come esempio, è costruito completamente fuori terra e poi è stato ricoperto, ma in alcuni casi viene costruito da almeno 1 metro sottoterra, quindi esce solo parte dell'ingresso, e in quelle circostanze è garantito il 100% dell'autonomia e dell'autosufficienza energetica in qualsiasi caso, freddo, caldo, umido, in qualsiasi condizione l'ecosfera ha la sua, diciamo, il suo 100% di autonomia rispetto al resto. Ce ne sono altre anche dopo, beh, molto veloce, ecco, proprio. Questa è una bifamiliare. Avanti. Un villaggio di ecosfere. Questa è una famiglia che ha comprato un'ecosfera, se l'è costruita, invece di andare a fare campeggio, c'ha la sua ecosfera costruita là. Avanti. Gli interni che comunque sono moderni, molto accoglienti, ampi, anche perché l'ecosfera, essendo di materiale composito e molto resistente, permette delle luci anche più elevate rispetto al nostro calcestruzzo. Quindi anche dal punto di vista tecnologico un bel passo avanti. Questo è proprio come se fosse una sezione di casa Baggins, però è un'ecosfera.
Stavo pensando la stessa cosa. Ecco, come sarebbe stata casa Baggins oggi.
Esatto. Avanti. Questa è una foto della prima ecosfera che è stata costruita, all'interno della prima ecosfera che è stata costruita, fatta penso. Ecco, questa è un'altra ancora. Ah, questa è la Dune House di William Morgan in America. L'avreste mai detto che è su una spiaggia? È su una spiaggia, in particolare sull'Atlantic Beach, ed è stata costruita nel 1975. Questo tumuletto che vedete si estende per 1500 piedi quadrati. Infatti, più avanti si vede anche la parte interna. Ecco, tutta questa parte si estende per 1500 piedi quadrati. Questa invece è la Earth House. Non la Earth House, è un villaggio di Earth House. È un progetto nato in Svizzera. Le cose più interessanti le fanno sempre in Svizzera da questo punto di vista. Il progettista è Peter Betz. Sono 4.000 metri quadrati di case, è una vera e propria contea. È un villaggio completamente autonomo, ha le vasche di raccolta d'acqua. Sono case fatte praticamente di terra modellata. Raccolta delle acque piovane, abbattimento praticamente totale delle temperature in qualsiasi stagione, anche perché essendo coperte di terra, la vegetazione fa un po' da cappotto termico, quindi essendo case di terra sono anche resistenti ai terremoti e insomma un mondo esagerato, quello delle case Hobbit nella realtà. Andando avanti, ecco, questo è un interno di queste Earth House. Praticamente, ecco, è architettura organica fatta casa e messa sottoterra, quindi è l'incrocio perfetto tra l'architettura ipogea e l'architettura organica. Avanti, caminetto, anche in inverno, dovrebbe essere, ecco, questa è una panoramica, diciamo, di tutto il villaggio, si vede solo una parte, perché è enorme, sono, dicevo prima, sono 4.000 metri quadrati di case, quindi una bella realtà. Avanti, ecco, ora arriviamo alla parte divertente. Oltre che nella realtà, vi porto anche esempi di come il mondo tolkieniano influenza poi i videogiochi. In questo caso è un'influenza personale, c'è questo gioco Final Fantasy XIV online in cui si possono creare case, cioè si possono arredare case, diciamo così. Con dei trucchetti si possono far diventare qualsiasi cosa. Nella mia carriera da architetto su Final Fantasy ho creato due case Hobbit. Dopo, magari, se riesco a condividere lo schermo, vi faccio vedere anche una passeggiata all'interno di queste case. Avanti. Ecco, possiamo andare anche molto velocemente sulle immagini, tanto sono solo immagini da scorrere. Il classico sentiero di casa Baggins con la panchina, la cassetta delle lettere, proprio. Avanti, la porta tonda gialla, avanti. La cosa più bella delle mie case Hobbit è la dispensa che dovrebbe essere subito dopo questa immagine, esatto, immancabile. Avanti. Poi, diciamo, si può giocare molto con gli arredi e creare cose particolari, ad esempio i tunnel tondi, insomma, cose molto carine. Lo scrittoio, avanti, letto. Non è facile fare la finestra tonda su Final Fantasy. Avanti. Ecco, questa è la seconda, l'orticello. Sempre il carrettino, sempre il sentiero, sempre la panca, tutta una serie di elementi che ricorrono. La cosa bella di entrambe queste case in stile Hobbit che sono state fatte nel posto di Final Fantasy, che è praticamente totalmente ispirato alla contea, sia come ambientazione in sé, sia come musica, come atmosfera. Infatti, dopo, se nella condivisione si sente anche la musica, mi fa piacere perché si sente proprio l'atmosfera totalmente ispirata al mondo tolkieniano. Avanti. Di nuovo la porta tonda con la cappottiera. Qui questo era un pochettino più grande, quindi abbiamo potuto fare un po' più cose. Il salottino. Ecco. Diciamo che. Di nuovo la dispensa, esatto. Immancabile. Di nuovo lo scrittoio e la camera da letto. Secondo voi riesco a condividere lo schermo? Cioè, se condivido si sente anche la musica? Chissà. Vediamo
Non lo
un
so, potremmo provare. Poi lo scopriremo.
po'. Vediamo. Ditemi se si sente. Forse deve essere approvato.
Ci dicono che non si sente, ma sta...
Eccolo.
eccolo qua. Partito è partito.
Ma non si sente, peccato.
No, la musica no.
Dopo vi mando il link della musica, dai. Vi faccio
Ok.
fare un giro per la contea di Final Fantasy. E vabbè, questo. Come vedete, molto così. Poi non fate caso tanto agli stili delle case perché poi ognuno sceglie il suo. Però proprio lo stile del posto che ricorda molto.
Un po'
Fatto dire
lungacque,
che
no?
il creare, sì, creare gli elementi tondi è un po' come... Quindi, diciamo, nella libreria hai degli elementi di base, ma per il resto permette anche di
Esatto.
creare degli elementi propri.
Una combinazione degli elementi già esistenti. Combinandoli poi si creano cose. Per farvi capire, ad esempio, se io entro in questa casa sarà totalmente diversa. Ecco. Stessa libreria, combinazioni diverse danno una cosa totalmente diversa. Ce ne andiamo perché non ci piace questa casa.
Non è abbastanza Hobbit per i nostri gusti.
No, ce ne andiamo nella nostra casa hobby. Eccoci. Il carrettino, la panchina.
È sempre bello vedere anche come è un continuo prendere ispirazione, no?
Sì,
E
infatti.
tu riproponi, aggiungendo del tuo, cose che hai già visto e hai già fatto tu e che hai già interiorizzato, e le riproponi, ma sono tue, e nonostante questo il riferimento è chiarissimo. È una cosa estremamente affascinante per me.
Questa è stata una richiesta proprio esplicita. Questa casa è stata fatta per una persona che ha chiesto esplicitamente una casa hobby.
Con l'unica differenza che qua Gandalf potrebbe entrare e non sbattere la testa.
Non sbattere, esatto.
È un po' alta, sì. C'è anche il bagno in questa casa. Prima parlavamo dei bagni che non si vedono mai. Ecco.
Un bagno Hobbit.
Come potrebbe essere un bagno hobbit? Un po' troppo grande per un hobbit, però. Insomma.
Però si presta bene,
Bene.
dai.
Fine della parentesi divertente.
Ma però è stato interessante secondo me vedere come le cose si tengono insieme, no? a partire da, dal mulino di Serhol arrivare fino alla casa Hobbit di Final Fantasy.
Sì.
Ed è un continuo prendere ispirazione. Ci sono anche tante cose che aveva fatto vedere Yuri negli schizzi, no? Quando diciamo le case dei nonni. Le case dei nonni, è vero, non ci avevo pensato a questa cosa. Ma tu vai e magari lo vedi che tu... cioè, beh, le riconosci, però sono tue e ti inseriscono subito in un mondo, no? La casa dei,
sì,
nonni, la casa
magari
degli
hobbit. Tu non hai avuto dei nonni che avevano quel tipo di casa, quel tipo di... però magari si è visto nella nostra infanzia talmente tanto sulla TV, sui media, era un'immagine talmente comune del nonno con quel tipo di casa lì, mm-hmm, che è una cosa che si è radicata ormai.
Sì.
E magari diciamo nel futuro il concetto di casa del nonno, man mano che le generazioni vanno avanti, cambierà.
Mm-hmm. Esatto, adesso vale per noi. E mi colpisce sempre molto vedere come ci sia anche nelle illustrazioni di Lee e Hao, sono l'impronta dell'arts and crafts, nel senso, poi va bene, riparleremo quando magari parleremo della questione dell'industrializzazione, quanto è forte la componente arts and crafts degli studi di Morris nel sotteso della narrazione tolkieniana. È estremamente interessante e secondo me vale la pena scoprirne un po' di più. Quindi vedere queste immagini qua mi ha fatto venire in mente che è un argomento di cui potremmo parlare più approfonditamente.
Sì, sì, come anche adesso che abbiamo avuto la carrellata completa tra tutti e tre delle immagini, abbiamo visto che si può fare quello che pensavamo, cioè riproporre dei quiz con i vari close-up, i dettagli di qualche immagine, poi chiedere a chi ci segue, al pubblico, se questa cosa qui è del set o è una creatura moderna. È un disegno, un bozzetto di Alan Lee o è un progetto?
Un progetto vero. Ma questa è Hobbyville? O è una ricostruzione delle case nella roccia di Kataluyuk in Turchia? Ma questa è la casa Hobbit o è la casa del riccone sull'Atlantic Beach? Chi può dirlo? Si presta molto e si compenetrano bene come cose, secondo me. Cioè, è straordinario a volte come tutto si tenga, ed è secondo me in architettura tante volte più evidente che in altre,
sì,
discipline.
Sì, sì, sì. Tra l'altro pensavo adesso, dato che molti hanno condiviso posti l'entroterra sardo, il TAR vicino a Dublino, detto, diciamo che, ed è venuto fuori anche nel tempo fa durante la nostra discussione, nel nostro gruppo privato, ci sono altri membri dei tolkieniani vicino a Veglio, che sono le colline del Tortonese, e molti avevano mandato panorami paragonandoli a Hobbyville. A me invece è venuto in mente quando ero andato a Recanati, che tra l'altro è un posto bellissimo di per sé, è proprio ancora questo paesello tutto in mattoni, selciato, però da quella che denominano, che chiamano loro la collina dell'infinito, che dicono essere la collina da cui Leopardi si ispirò per scrivere la sua poesia, c'è proprio questa veduta delle colline attorno a Recanati, e hai essendo tutta pianura, hai un orizzonte che è ampio, va per chilometri e chilometri, e sembra proprio appunto anche lì una vista della contea nella sua interezza, o comunque di un paesaggio che può tranquillamente essere assimilato a quello.
Mi è venuto in mente mentre parlavi adesso, anche ovviamente la vegetazione non è verde né rigogliosa tanto quanto nella contea o a Recanati, però a Nazareth... non tanto nella Nazareth storica, quella insomma dove per intenderci si può andare a vedere la Basilica dell'Annunciazione, ma nella Nazareth dove è presente la comunità ebraica, quindi Nazareth Illit, ci sono tantissime case ricostruite nelle antiche case, ossia quelle che dove i Vangeli ci consegnano essere il luogo di nascita di Gesù, nel senso, proprio sono caverne. E sono dentro alla roccia più che alla terra in questo caso. Ed è molto interessante anche perché questa cosa in realtà mi fa molto ridere. Ora rovinerò il Natale probabilmente a tutti quelli che ci ascoltano. L'ultima volta che sono andata ho scoperto che in realtà non c'è la questione della stalla che così. In realtà, quando dice non avevano trovato posto nell'albergo, è perché si intende l'albergo era la parte davanti della caverna, ossia quella dove di giorno si mangiava e alla sera si tiravano le stuoie per dormire. Quindi loro sono nella stalla che è la parte dietro della caverna con gli animali. Quindi e questa anche suddivisione delle case a cavallo tra insomma il primo secolo avanti e il primo secolo dopo Cristo in Medio Oriente, in Palestina, riporta un po' anche la questione delle case Hobbit, nel senso c'è una parte magari pubblica, una parte che diventa privata, una parte che nei disegni di lì era fuori terra, però lì è sotto. Quindi è. Mi è venuto in mente adesso, non ci avevo mai pensato a questa cosa, vedi un po'. Quanto ritrovi, ecco, avrò rovinato il Natale a tutti dicendo che non esiste nessuno. C'è una stalla fuori dal paese, no, in realtà era semplicemente dietro, però ho trovato un collegamento interessante, ecco.
Poi anche i sassi di Matera, anche lì sono appartamenti casupole che erano scavati nella roccia.
Sì.
Bene, abbiamo fatto la nostra oretta di chiacchiere.
Se ci sono
Sono
domande su animali,
domande, curiosità
istruzione.
adesso, oppure se magari ci scrivete rispondiamo nella
Ecco.
prossima live. Ci prepariamo sulle vostre curiosità. Tendenzialmente, probabilmente, la prossima live sarà sempre sull'architettura Hobbit, ma come vediamo un po' in Come vi abbiamo un po' anticipato, verterà sulla questione dell'industrializzazione e magari qualche riferimento agli arts and crafts. Quindi lasceremo un po' l'aspetto più paesaggistico e ci concentreremo un po' anche sulla contea vittima di Saruman, o Sharkey, se si voglia in questo momento. Poi quando parleremo anche di altri popoli della Terra di Mezzo, parleremo anche di come è stato reso nella serie TV. I pelopedi sono nomadi, quindi ancora non possiamo parlare strettamente d'architettura.
Tra l'altro, sì, a questo punto, mancando noi due, avremo comunque tutta la serie conclusa, quindi diciamo, avremo tutto il materiale possibile da utilizzare.
Mi sembra ci siano delle.
Se non ci sono domande, vi ringraziamo intanto per i vostri riferimenti, per averci seguito. Ora mi andrò a guardare Tara e l'entroterra sacro su Google Earth, che è uno dei miei divertimenti preferiti quando sono in casa.
Si è divertito durante il lockdown allora.
Mamma mia. Anche se ammetto, qui vado OT completamente, le parti ho guardato con più piacere durante il lockdown erano le isole al largo della Kamchatka. Per dire quanto sono stata su Google Earth durante il lockdown. Ecco, Sidama conosce i miei ogni tanto le mie esternazioni strane, tipo le isole della
Siamo
Kamchatka,
isolati, ma se
quindi
volessi essere ancora più isolato.
dove andrei? Le isole Kurili. Bene, allora noi vi
Allora,
salutiamo.
vi ringraziamo, vi salutiamo. Quindi, come ogni viaggio, si parte dalla contea e vedremo. Sì, quindi vediamo la contea all'inizio e la contea alla fine, la prossima volta.
Ancora grazie, buona serata e alla prossima.
Buona serata a tutti.
Alla prossima. E
Alla prossima. Devo.
grazie Eva per averci fatto da regista.
Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei Tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.